non si fa. C'è chi ha capito, chi ancora non lo sa. Chi vuol sapere che cosa succederà? Il re ha lasciato stanotte la città. Quelli informati hanno detto che non tornerà. C'è chi ci crede, chi dubita si sa.
Buon pomeriggio, buon mercoledì e buone notizie vitali. Eccoci qua, siamo tornati come quasi ogni mercoledì, ne abbiamo saltato uno soltanto nella zona della metà di agosto, ma d'ora in poi ci beccate continuamente.
Ci avete concesso una piccola pausa, se non ce l'avete concessa ce la siamo presa, però in fondo ci mancavate talmente tanto che già da mercoledì scorso siamo tornati e ora siamo di nuovo qui, più presenti che mai. Non andremo più in ferie per voi, mai più, per tutta la nostra vita.
Mi dissocio profondamente. Comunque grazie di seguirci sempre così in modo simpatico e presente. Noi siamo sempre qui. La nostra pagina è sempre su Facebook, si chiama Notizie Vitali.
Strano potete... nome.
È vero, originale. Mai sentito, originale, sì, così per non confondervi. E noi siamo sempre qui a raccontarvi delle cose strane e felici,
ma
buffe,
belle. Strane, ma belle.
Strane ma belle. E vi dico che non è sempre facile trovarle.
No, le notizie strane ma belle forse anche loro vanno in vacanza, ma noi le scoviamo perché per voi noi facciamo questo ed altro.
Facciamo
solo questo.
Esatto. Se facevamo un programma chiamato Notizie Tristissime, ne avremmo trovate tantissime. Però queste sono banali, le trovate dappertutto. Si sentono, si risentono, e litigi, e mica litigi. E noi invece vi vogliamo proporre un'altra versione del mondo che non è soltanto negativa. Anzi.
Ma pensa che strana cosa, c'è gente che dà notizie tristi e lo fa pure per lavoro, cioè veramente è una cosa incredibile.
No, vabbè, adesso ci intristisce per lavoro.
Ma veramente, a parte gli scherzi, capiamo che l'informazione è importantissima, la nostra non vuole essere una sostituta, anche se chissà perché no, ma in realtà vuole essere un'integrazione. Va bene, sappiamo tante cose, sappiamo anche le cose non belle, ma fortunatamente grazie a noi sapete le cose belle che vi fanno stare bene per una settimana, poi quando cominciate a dimenticarvele, tac, arriva la nuova puntata.
Esatto, e anche oggi una nuova puntata piena di nuove buone notizie vitali.
Cominciamo subito, la prima notizia di oggi viene proprio dall'Italia, dal nord Italia, ed è la storia di Shere Khan.
Questo uomo meraviglioso, Shere Khan, così esotico, così affascinante.
Così saggio e così gatto. È un gatto. Shere Khan
non
è
un uomo.
Un gatto tra l'altro.
È la storia di un gatto.
È la storia di un gatto. Un gatto, tra l'altro anche molto bello, è un gatto di razza del Bengala.
Ah, sono stupendi.
Sembrano tra le tigri dei giaguari, sono in un manto assolutamente
leopardi,
bellissimo.
Sì, sì.
Bene, Shere Khan era abituato a seguire i suoi padroni, che sono residenti in Svizzera, nei loro viaggi in giro per il mondo. In questo caso loro avevano fatto una vacanza in Val di Susa e il gatto era andato con loro a fare le camminate con loro.
È bello il gatto che ti cammina accanto anche in montagna, è bello.
Sì, tra l'altro abbiamo anche visto su Facebook delle notizie non di Shirkan ma di un altro gatto che accompagnava i padroni quando facevano delle camminate magari molto lunghe. Loro avevano una specie di zaino e se lo portavano con loro. Quando facevano le soste lo facevano uscire e lui girava, si riposava, godeva delle bellezze della natura.
E infatti probabilmente anche Shirkan ha fatto un viaggio di questo genere. Però cos'è successo? Che lo scorso 24 luglio, durante questa escursione con i suoi padroncini, Shirkan non è tornato. Forse si era perso nella boscaglia, o forse magari si era distratto a giocare con qualcosa, o aveva inseguito qualche piccola preda, qualche, non so, qualche animaletto, animaletto. E comunque Shirkan era scomparso. E i suoi umani erano disperati, perché si può ben capire che un gatto non è un oggetto un pupazzino, diventa, quando uno ha un gatto in casa con sé, diventa veramente parte della propria famiglia. Sì. Noi ne siamo testimoni, ne abbiamo due, quindi guai a chi ce li tocca, insomma.
E quindi, non trovandolo, la sua famiglia lo ha cercato. Anche nei giorni successivi hanno esplorato vari punti della valle, lo hanno chiamato, ma niente,
non si trovava.
È terminata la vacanza, gli svizzeri sono dovuti tornare a casa, hanno ovviamente sporto una denuncia di smarrimento diffondendo vari appelli, anche se ahimè purtroppo nessuno lo aveva visto, nessuno l'aveva trovato.
Però cos'è successo? Il 4 agosto presso il forte Foenstra, Olux e Bardonecchia, un motociclista lo ha avvistato.
Eccolo!
Però per tanti giorni non si è poi più trovato.
E anche quindi, perché il motociclista non lo sapeva, cioè lui dopo ha detto che l'aveva visto, ma non sapendolo, anche perché un gatto del genere quando lo vedi ti rimane in mente.
È molto bello, ma la cosa era che comunque c'era la speranza che questo gatto fosse ancora vivo, non gli fosse successo nulla.
E infatti al 4 agosto era vivo, lo hanno visto.
Poi più nulla per un po', fino a Ferragosto. Infatti il 15 è stata pubblicata su Facebook la foto di questo gatto bengala ritrovato e soccorso, pensate bene, in Francia, a circa 30 chilometri da Olux. Quindi Shirkan, che era proprio il gatto ritrovato, si è fatto 30 chilometri.
Il gatto grande. Non sta mica a star fermi così. Lui ha cominciato a girare, giustamente hanno riconosciuto che era lui grazie al microchip, sì. Quindi hanno potuto identificarlo. Era stanco,
era
un po' dimagrito,
anche
perché
se
è un gatto che vive in appartamento, poi improvvisamente va fuori, si trova in una zona dove non è che gli danno la pappa, l'acqua, così. Però lui è riuscito comunque a sopravvivere.
20 giorni ha sopravvissuto.
20 giorni.
Un grande.
Però stava bene, era in buona salute. Magari un po' affamato e in buona salute. Quindi i suoi padroncini sono corsi a riprenderlo. E la storia alla fine ha
un lieto
fine.
Si sono riabbracciati e io posso solo immaginare la gioia dei suoi padroncini, ma anche del gatto, a rivedere le persone che lo amano tanto. Ed è la prima bella storia di oggi.
Ma sicuramente ne abbiamo delle altre, per esempio la nostra seconda storia.
Certo, la nostra seconda notizia vitale.
E la nostra seconda notizia vitale ha una certa ambientazione.
Esatto. Stavolta non siamo in Italia.
Sandokan! Sandokan!
Ma abbiamo per caso avvistato Sandokan?
Magari.
Ehi.
No, non abbiamo avvistato Sandokan,
no.
ma parliamo di un'ambientazione di questo genere, di una specie di giungla.
Mm.
Però parliamo di una giungla che non era più una giungla.
Ah.
Perché cosa è successo? Una coppia di ambientalisti compra dei terreni vicino a una riserva di tigri in India, in Rajasthan. E uno pensa: che cosa ci vorranno fare con questi terreni? Un parcheggio? Un supermercato?
Una bella città?
Delle casette? un hotel a 5 stelle,
un resort,
ma si tesora. E invece no,
no.
E invece no, hanno preso questi terreni e li hanno lasciati a se stessi. Uno dice, vabbè, e allora a cosa serve? È qua che entra in gioco la natura, perché lasciando a se stesso un terreno, cosa succede? La foresta che era stata distrutta, no? Era stata deforestata, ricomincia a crescere. Crescendo, cresce, comincia a fare da rifugio per animali e anche per grandi felini. Ma questa storia non è cominciata adesso. Adesso siamo arrivati a riforestare il tutto. È una storia che comincia, come sempre, un piccolo passo alla volta. E il primo passo è cominciato nel 1998. Pensa a te.
Quando Aditya Singh, che è il fotografo naturalista e ambientalista indiano, ha lasciato il suo lavoro pubblico a Delhi e si è trasferito appunto in una zona remota del Rajasthan, che è appunto dove
vicino alla riserva di tigri, come avevamo detto.
E lui l'ha fatto proprio per essere più vicino alla natura, cioè si è dedicato alla fotografia insieme a sua moglie, che è l'artista Poonam Singh. E ha aperto un ostello per turisti, ovviamente anche a loro serviva per avere le risorse per vivere.
Loro erano riusciti a prendere, no? A comprare un pezzo di terra, perché gli agricoltori del luogo non vedevano l'ora di vendere, perché avevano paura che le tigri della riserva lì vicino evadessero e poi si avventurassero nelle loro proprietà e mangiassero i loro animali e distruggessero i loro raccolti. Così, nello stesso anno, la coppia ha comprato altri terreni. E come vi dicevo prima, invece di piantare delle colture o di fare qualcosa, hanno semplicemente permesso alla natura di diventare padrona di queste terre.
In pratica, l'intervento che hanno fatto è stato, da un lato, di non modificare l'ambiente naturale per quanto riguarda le piante che stavano iniziando a crescere, anzi a ricrescere. Dall'altro lato sono proprio intervenuti per rimuovere le specie invasive, perché comunque, essendo che prima erano state usate dagli agricoltori, il rischio era che comunque qualcosa delle coltivazioni precedenti, così loro le hanno eliminate. Basta specie invasive, solo la natura del posto.
E così in 20 anni la natura si è ripresa tutto il posto, è diventata la regina, è diventata lussureggiante macchia verde della foresta e ora è frequentemente visitata da tutti i tipi di animali, tra cui tigri, leopardi, cinghiali, e durante tutto l'anno. E cosa è successo? Che c'è stato un effetto collaterale in questo, è stato inatteso, però è stato anche apprezzato, che è che questo nuovo paradiso verde è diventato così popolare tra i grandi felini che è più raro che si avventurino nelle terre degli agricoltori. Quindi è semplicemente perché gli animali comprendono che in questa zona della foresta hanno prede, acqua, riparo sicuro e senza alcun disturbo. Quindi se per caso una tigre si sposta, non va ad invadere le coltivazioni degli agricoltori.
Quindi è stato creato un habitat che loro preferiscono rispetto all'habitat umano.
Beh,
due piccioni con una fava, due tigri con un habitat.
Con un melone, sì.
Due tigri con un habitat, si può stare.
E ora basta, basta stare sulla terra, andiamo un po' in acqua.
Oh, finalmente un po' di mare. Ecco, in questo caso forse fa
mare.
Venire un po' di paura questa musica. Immagino che
cosa vi ricorda?
Beh, ah. Quello che vi ricorda è esattamente quello, lo squalo. Qual è la buona notizia con uno squalo? Io non lo so quale notizia c'è. Io sono al mare, quindi uno mi dice, sai, lo squalo non è che proprio sto così bene.
Una buona notizia con lo squalo potrebbe essere: lo squalo oggi non ti ha mangiato.
E questo può essere una buona notizia.
Siamo tutti qui, nessuno è stato mangiato dallo squalo. E questa è già una buona notizia. Però
una
non
buona
è
notizia
questa.
Che avrebbe voluto sentire Chantal Doyle, una donna di 35 anni che stava facendo surf di fronte alla spalla di Shelley Beach a Port Macquarie in Australia. E in quel momento ha subito l'attacco di uno squalo.
Fortuna non era sola.
No.
C'era anche suo marito, Mark, che era sulla spiaggia e si è accorto immediatamente di quello che stava succedendo. E quest'uomo ha reagito. È scappato? No.
Ha chiamato Baywatch?
No. Ha preso la tavola e ha iniziato a pagaiare proprio perché con la forza della voglia di salvare sua moglie, e quindi a pagaiare furiosamente con le braccia per arrivare a sua moglie e salvarla, perché ogni secondo in questi casi può fare veramente la differenza tra sono in vita e sono stata morsa da uno squalo, che forse in vita poi non lo sono più, oppure mi manca un pezzo, per esempio, no?
Infatti lo squalo aveva azzannato la coscia della donna, che ovviamente urlava sia per il terrore sia per il male. Mark è arrivato a pochi metri dallo squalo e ovviamente per lui è stato istintivo correre verso la moglie, quindi non è che si era armato, aveva preso qualche cosa per... No, era lì, lui la tavola. Che cosa ha fatto? Si è messo in piedi sulla tavola, è saltato sulla schiena del predatore, lo ha cavalcato, perché lo ha avviluppato con le gambe e ha iniziato a colpirlo con i pugni in testa.
Cioè, altro che Sharknado qua, ragazzi.
Marknado,
un turbine di cartoni, di rullo di cartoni degli Schiantos, scusate. Cioè.
Neanche Bud Spencer dei tempi d'oro, ecco.
Neanche. E addirittura c'è un testimone che racconta che Mark si è sdraiato letteralmente sull'animale, sullo squalo, stringendolo anche con le gambe perché non voleva lasciarlo andare. E sono rimaste, le persone che l'hanno visto sono rimaste a bocca aperta. Deve essere stata una scena veramente incredibile.
Te gonfio de botte, avrebbe detto Mark se fosse stato Romano. Romano non era, ma l'ha gonfiato di botte lo stesso.
Ma pensate a questo ragazzo, a questo uomo che per amore della sua donna, invece di battersi in un duello epocale romantico contro il rivale in amore, ha saccagnato di cartoni uno squalo. Cioè, è una dimostrazione d'amore, ragazzi.
Secondo me c'era anche un po' di gelosia. Cioè, lui ha visto che questo ha cominciato a sbaciucchiare la gamba della moglie. Questo gli è arrivato sopra, l'ha cominciato a menare e proprio con le gambe lo teneva, non voleva lasciarlo andare, gliene voleva dare tante. E gliene ha date tante.
E ora vi svegliamo anche un piccolo segreto. Che se... Nel caso vi trovaste in una situazione di questo genere, e sinceramente non ve lo auguro molto, innanzitutto salvate vostra moglie o vostro marito, dipende chi dei due è in pericolo, però sappiate che gli squali hanno un punto sensibile sul muso. Se riesci a prendergli il muso e premere lungo i solchi laterali, lo squalo si addormenta all'istante. Pensate, cioè, infatti bisogna agire su questi solchi che sono nella cartilagine, sono collegati ai loro centri nervosi, ed è per questo, cioè, sembra uno di quei film dove c'è il tocco della morte, lo tocchi, oh! E
era
questo
Spock,
sì.
Che è quello di Star Trek, che Spock. Ti prendeva, Spock, che ti prendeva con la mano, no? Ti toccava la spalla, e tu automaticamente ti addormentavi, e qui con gli squali in realtà funziona.
Sì, è più o meno la stessa cosa, effettivamente.
Basta una leggera pressione del dito della mano su una di queste valli, no? Che partono dal muso e corrono sul dorso fino alla pinna dorsale, e accade questa
praticamente
magia,
si addormenta, va in trance.
Dei mari va in trance, diventa inoffensivo. Allora,
non è male questa cosa,
sì, diciamo, non cercate gli squali
per vedere provare, se trovate il posto,
perché se non la trovate poi lo squalo dicono che non apprezza. Detto dicono, questo, dicono. Se vi trovate in una situazione di emergenza e il contatto è, come dire, inevitabile, se volete provare, più che cercare di parlargli e convincerlo a non fare quel che vorrebbe fare, che è mangiarvi, provate a fare questo tentativo. Magari funziona.
Magari.
Oppure chiamate Mark.
Nel caso scriveteci. Se funziona, scriveteci. E se non funziona, mandateci un invito al vostro funerale.
O dite a qualcuno di
sì,
mandarci.
Perché voi non potete mandarci.
No, noi cercheremo di venire se non è un mercoledì.
Esatto, se non è mercoledì pomeriggio, che come sapete siamo impegnati.
Non possiamo mica lasciare la trasmissione.
No, non vorrete mica che veniamo ai vostri funerali così e lasciamo la trasmissione vuota, non esiste, no. Non
per
esiste.
Chiudere in bellezza la trasmissione, direi che possiamo andare in Germania.
Ah, sto pensando di andarci a fare una nuotata, invece no, andiamo.
No, no, oggi la nuotata non mi va, grazie. Non ti va, sono a posto,
Non capisco. In Germania e precisamente ad Amburgo, gran bella città, Amburgo, una città comunque universitaria, e infatti dell'università proprio parliamo.
Ah, cultura, quindi studio, esatto. impegno, ore e ore sui libri,
ma
sì.
Ma tanto, veramente, perché l'università offre delle borse di studio, quindi se volete prepararvi, e le borse di studio sono per non fare nulla, 1600 euro agli studenti più pigri.
Mi iscrivo all'università subito dopo questa notizia.
È una cosa
di Amburgo in particolare.
Particolarissima, ed è un'iniziativa molto molto singolare, possiamo dire, no?
Beh, abbastanza, direi.
Ed è stata appunto
la solito le borse di studio sono per chi raggiunge i risultati più alti, non per
invece
chi
qua è un gioco diverso, no? Ecco. È stata lanciata dall'Università delle Belle Arti di Amburgo e l'Ateneo ha messo appunto a disposizione tre borse di studio da 1600 euro l'una per non fare niente, per oziare.
Pensa te.
Per cullarsi nel nulla, insomma. Ma qual è l'idea che può stare alla base di una cosa del genere? È quella di rendere chiaro il concetto che molto spesso muove la società, dove non è raro che si parli di sostenibilità, ma allo stesso tempo si rincorre il successo a tutti i costi, e questo va assolutamente in contrasto con la sostenibilità. È una cosa un po' particolare e ancora io non mi ci raccapezzo particolarmente, non presenterò domanda. Comunque, per presentare le candidature, se voi volete candidarvi, avete tempo ancora fino al 15 settembre, quindi ragazzi cominciate a fare
manca
documenti.
Manca poco, mi raccomando, mandatevi alle richieste, anche perché per prendere parte a questa iniziativa bisogna rispondere a quattro domande che sono appunto nel modulo della richiesta.
Esatto, importante, quindi bisogna studiare
sì,
per
bisogna
rispondere a queste quattro particolarissime domande.
La prima, che cosa non vuoi fare?
La seconda, per quanto tempo non vuoi farlo?
La terza, perché è importante non fare questa cosa in particolare?
L'ultima, la quarta, perché sei la persona giusta per non farlo?
Attenzione, uno non è che può poi rispondere così a caso, perché volta selezionati, gli studenti dovranno dimostrare di essere in grado di non fare nulla per un tempo non stabilito precedentemente, ma senza che il proprio benessere, quindi dormire, mangiare, bere, pulirsi,
fare la pipì, la cacca,
non devono fare niente, ma non devono trascurarsi, semplicemente non devono fare niente di altre attività.
Però dove porta tutto questo? Porta che tutte le candidature poi convoglieranno in una mostra, si stava parlando appunto dell'Università delle Belle Arti, che sarà strutturata intorno alla domanda: cosa posso evitare per far sì che la mia vita abbia meno conseguenze negative sulla vita degli altri? Questa non è una domanda, non è male come questa domanda, anzi, se volete rispondere, adesso ve la rileggo, e sulla nostra pagina di Notizie Vitali su Facebook, noi la postiamo tranquillamente e anzi, vi daremo anche le nostre opinioni. La domanda è: cosa posso evitare per far sì che la mia vita abbia meno conseguenze negative sulla vita degli altri. Bella domanda, eh? Paolo, tu per esempio hai in mente una risposta?
Cioè, che cosa posso non fare?
Cosa puoi evitare?
Beh, potrei evitare di dire delle boiate incredibili, ma non ci riesco.
Effettivamente, noi siamo qui e possiamo testimoniare tutti quanti che tu non puoi evitare di dire delle boiate atroci.
Quindi non posso partecipare, ahimè, a queste candidature, no, perché non sarei in grado di non dire delle tavanate
galattiche. Esatto. E poi sicuramente tu crei conseguenze negative nella vita degli altri.
La
gente che scappa, gente urlante,
rimangono traumatizzati.
Gente traumatizzata. Forse tu puoi traumatizzarlo così, lo squalo. Cioè, lo squalo cerca di mordermi e tu vai lì e cominci
dico delle robe che
a dire delle robe terrificanti.
Peggio delle mazzate di Mark, insomma, rimane.
Ma che si
sordisce.
Che
cioè
lui prende le sue pinne, se le ficca nei suoi solchi per cercare di stordirsi e andare in trance e non sentirti più.
Per un attimo ho temuto che dicessi che si ficcava le pinne chissà dove, però è andata bene così.
Mamma mia, ecco, capite poi perché ogni squalo non può resistere a Paolo. Ecco.
Gli squali cadono davanti a me.
Gli squali,
anche se sono in acqua, puoi cadere, non so come.
Squali!
Squelli!
Esatto.
Beh, ci siamo.
Dopo
ci
questa siamo meravigliosa chiusura, direi che è veramente una chiosa finale che è degna del Pulitzer.
Una cosa che è una chiosa in pratica.
Paolo, guarda, ti chiamano, c'è lo squalo in giardino che ti chiama.
Mark, vieni con me che andiamo a dirgli due cose. Tu vai a dirgli due cose, io guardo da lontano per essere sicuro,
no,
che non ce ne siano altri.
Tu gli dici due cose, Paolo gliele dice e Mark gliele dà.
Una bella abbinata.
E dopo questa meravigliosa, come si diceva, chiusura finale, noi vi ringraziamo per l'attenzione che avete dimostrato di avere. Svegliatevi subito!
Per la pazienza che avete nel continuare a sentirci fino alla fine della trasmissione.
Ma sì, secondo me vogliono vedere fino a dove arriviamo, fino a dove possiamo arrivare.
Ma è il nostro segreto questo. Siamo diabolici.
Ok, dopo aver fatto questo possiamo anche salutarvi ringraziandovi per essere stati con noi, invitandovi a venire sulla nostra pagina di Notizie Vitali e, se volete, anche invitandovi a rispondere alla domanda che posteremo sulla nostra pagina. Per cui vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì pomeriggio per passare una mezz'oretta insieme in allegria, demenza e squalitudine.
Vi aspettiamo e mi raccomando, attenti agli squali.
Ciao ciao!
Ciao!
Buone notizie, che bella novità! Solo per oggi la guerra non si fa. Buone notizie, è cosa certa ormai. C'è sul giornale che sai non sbaglia mai. Qualcuno piange.